Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
E Monica Bonetti al microfono vi augura una buona domenica e un ben ritrovati per una nuova puntata di Voci dipinte, dedicata oggi all'India. La terza stagione dell'HAC si è infatti aperta con un progetto trasversale tra arti visive, musica, danza, cinema e molto altre, riuniti sotto il cappello Focus India. Cuore e motore di questa operazione è una grande mostra presentata dal MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, una grande mostra dal titolo Sulle vie dell'illuminazione, il mito dell'India nella cultura occidentale. Una mostra che si articola sui due piani del museo e che offre un ampio e diversificato sguardo su come dall'inizio dell'Ottocento ad oggi, i curatori infatti si sono un po' appoggiati, hanno preso come data d'inizio ideale perlomeno il 1808, quello della pubblicazione del libro di Schlegel sulla lingua e la sapienza degli indiani. Uno sguardo, dicevo, su come la realtà indiana, ma anche la sua immagine mitizzata, abbiano affascinato in maniera crescente il mondo occidentale. Un fascino che subisce anche Rete 2, che questa settimana infatti si fa indiana con molti appuntamenti, a partire dal Moby Dick andato in onda ieri sabato, delle trasmissioni che si occuperanno di filosofia, di musica o di cinema indiano nel corso della settimana. Appuntamenti che potete ritrovare tutti sul sito rsi.ch/India, che raccoglie il calendario completo degli appuntamenti e che vi dà anche la possibilità di riascoltare le trasmissioni, compresa questa, dopo la loro diffusione, insieme a un'ampia selezione tratta dai nostri archivi di video e di audio su questo stesso tema. Noi oggi ci occuperemo ovviamente di quanto riguarda le arti visive. Come detto, la mostra Sulle vie dell'illuminazione, che vi ricordo resta aperta fino al 21 di gennaio 2018, è un po' il cuore del progetto dell'HAC e per parlarne abbiamo invitato il suo curatore Elio Schenini. Buongiorno e ben arrivato.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Elio Schenini è già stato nostro ospite diverse volte, attualmente è conservatore del Museo d'Arte della Svizzera Italiana a Lugano, dove si occupa di arte moderna e contemporanea. Per il MASI ha curato, oltre alla mostra, anche il bel catalogo che accompagna l'esposizione e il progetto. Un grosso lavoro, già a partire dal numero delle opere esposte e delle pagine pubblicate. Ho qui vicino a me il catalogo, che è davvero un tomo voluminoso. Forse una delle difficoltà maggiori è stata proprio quella di fermarsi a un certo punto in questa affascinante ricerca, Elio Schenini.
Beh, indubbiamente il tema è vastissimo e molto ampio, come è stato detto bene, non si tratta di raccontare l'India, non abbiamo la presunzione di raccontare agli indiani cos'è l'India, ma abbiamo avuto l'ambizione di voler fare a Lugano, in un nuovo centro culturale che è nato anche con l'idea di realizzare progetti di determinate dimensioni, di realizzare un grande progetto dedicato a quella che è stata l'immagine dell'India in Occidente negli ultimi due secoli. Un'immagine che è stata molto importante, che ha toccato moltissimi aspetti, quindi non è questo solo una mostra dedicata alle arti visive, ma una mostra dedicata alla letteratura, alla musica, al cinema. Insomma, è un progetto di mostra di impianto culturale e anche il catalogo in realtà non è un catalogo della mostra, ma è una pubblicazione quasi direi a sé stante, dove ci sono una trentina di contributi che toccano tutti i vari aspetti che abbiamo appena citato.
Bene, grazie mille. Insieme a Elio Schenini è con noi anche Stefania Beretta, nata a Vacallo nel 1957, è una fotografa riconosciuta e stimata a livello internazionale, al suo attivo ha numerose mostre personali in musei e gallerie in Svizzera e in Europa, oltre a diverse pubblicazioni monografiche. È anche una viaggiatrice, una grande viaggiatrice in Europa, in America, in Asia, in particolare in India, dove ha condotto una sua personale ricerca per più di 30 anni e al MASI, alla mostra Sulle vie dell'illuminazione, sono esposti anche alcuni suoi lavori della serie Indian Walls. Vorrei ricordare però almeno altre due mostre di Stefania Berretta. Una è quella che le ha dedicato il Museo Cantonale d'Arte Moderna di Ascona lo scorso anno, una monografica dal titolo Una segnaletica dell'essere, che documentava proprio i 30 anni di lavoro in India, e l'altra quella del Museo Cantonale d'Arte di Lugano nel 2009 sul lavoro in memoriam. Buongiorno Stefania Berretta, benvenuta anche a lei.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Domanda per lei iniziale, introduttiva: cosa l'ha spinta la prima volta in India? Qual è stata la molla, la curiosità per...
È interessante. Quello che mi ha spinto in India la prima volta è la mia compagna, che ha fatto un anno in India, ha girato per un anno in India negli anni 80, l'anno 80 esattamente, e che al suo ritorno, parlandomi di questo paese, mi ha affascinato al punto tale che ho detto: voglio andare anch'io a vedere l'India. E così nel 1986 per la prima volta mi recai in India.
Quindi il racconto dell'India, un po' come siamo in pieno tema della mostra, direi.
Sì.
Bene, prima di addentrarci però in questo tema affascinante, spazio alla nostra colonna sonora dedicata come sempre al jazz. Un brano, questo, che è stato composto da un grande bassista jazz, Charles Mingus, come omaggio a un altro grande musicista che allora, al tempo in cui fu composto questo brano, nel 1959, era scomparso da poco. Theme for Lester Young. Lasciamo Charles Mingus, lasciamo il jazz e veniamo all'India. Elio Schenini, qualcuno nel parlare della mostra, che è stata molto apprezzata, che sta avendo un buon successo anche in termini di visite, qualcuno ha
per stare appunto in tema di India, l'ha definita un po' elefantiaca.
D'altronde l'elefante è un alimento indiano.
Restiamo decisamente...
perfettamente adeguata la definizione.
Quindi, Ganesh.
In fondo però rispecchia appunto proprio la diversità, la sensazione di sperdimento che ha il viaggiatore che forse per la prima volta mette piede in India, anche se il tema, come lei ha ripetuto più volte anche a microfono spento, non è tanto l'India, ma lo sguardo che l'Occidente dà sull'India, l'incontro con l'India dell'Occidente. È possibile sintetizzare però questi sguardi, perché parliamo di due civiltà complesse, parliamo di due secoli di incontri, di racconti, di mitizzazioni. Difficile sintetizzare appunto un discorso di questo genere.
Questo spiega appunto la ragione delle dimensioni della mostra e della pubblicazione, proprio perché l'obiettivo era quello di raccontare questa storia che è lunga, complessa, articolata, che tocca, come ho detto già prima, molteplici ambiti. Non tocca semplicemente le arti visive, ma tocca la letteratura, la musica, il cinema, la fotografia, quindi sono molteplici gli ambiti, e proprio per questo evidentemente la mostra non può che avere una dimensione molto ampia, e lo stesso appunto anche la pubblicazione. Quello che però ho cercato sempre di ricordare, presentando il progetto espositivo anche in questi mesi in cui la mostra è aperta, è che il nostro obiettivo non era appunto raccontare l'India, ma era piuttosto raccontare il fascino che l'Occidente ha subito nei confronti di questo enorme paese. Comunque l'India è un paese di un miliardo di abitanti, più di un miliardo di abitanti, e raccontare come questa fascinazione, che è emersa all'inizio dell'Ottocento e che è proseguita poi, appunto abbiamo ricordato prima Schlegel, i romantici tedeschi, e in questo contesto che nasce questo mito dell'India, e che poi prosegue, che percorre tutta la cultura occidentale negli ultimi due secoli, arriva Hermann Hesse, arriva Jung, e poi arriva tramite loro alla cultura giovanile
alla Big Generation.
È lì che il viaggio in India diventa anche un mito, e forse anche sull'onda di questo mito Stefania si è recata in India negli anni 80.
Poi glielo chiediamo.
Ecco, quindi tra l'altro tra un mese o tra un mese e mezzo si celebrerà il cinquantenario del 68, quindi la mostra si collega anche a una serie di commemorazioni. Quest'anno è il 70° dell'indipendenza indiana, e nel 2018 cade appunto il cinquantenario del 68. Quindi c'erano anche delle ragioni in qualche modo che spiegano il momento in cui questa mostra viene presentata, che vuole essere appunto una riflessione proprio a partire anche da questa idea del 68 del viaggio in India come il tentativo di trovare al di fuori della cultura occidentale dei valori, una realtà che potesse offrire un'alternativa rispetto al mondo in cui viviamo. Ecco, probabilmente è questo l'elemento che lega, che costituisce il filo conduttore della mostra. Dall'Ottocento a oggi, sostanzialmente, il titolo della mostra è abbastanza chiaro: sulle vie dell'illuminazione. Con l'illuminazione si intende evidentemente l'illuminazione interiore, non certamente la luce elettrica o l'illuminazione, insomma, artificiale. L'illuminazione è quell'esperienza che l'Occidente, l'illuminazione interiore, la ricerca di la conoscenza di se stessi, l'approfondimento della propria interiorità, è questo l'elemento che in qualche modo l'Occidente ha cercato in India nel corso di questi due secoli. E questo è appunto, forse, sintetizzando in maniera molto molto estrema, il tema di fondo che percorre tutta la mostra.
Stefania Beretta, nel visitare la mostra, lei so che l'ha avuto modo già di visitarla forse anche più di una volta, quale immagine dell'India e della fascinazione dell'India? Facendo questa premessa, poi non lo ripeterò perché sennò potremmo andare avanti per tutta la trasmissione a distinguere quello che è l'India e quello che è l'immagine dell'India, ha ritrovato questa varietà, questa mitizzazione, questa fascinazione?
Certo, l'ho trovata, e ho anche scoperto, preso ovviamente il secondo piano della mostra, è piaciuto tantissimo la parte storica, perché
il secondo piano, che, come direi, è l'inizio della mostra,
che sarebbe l'inizio della mostra, esatto, che sarebbe l'inizio della mostra, io l'ho trovato molto molto bello, anche perché poco conosciuto per quello che mi riguarda, e è molto interessante anche perché ho scoperto dopo, perché io sono tornata a rivedere la mostra dopo aver quasi letto tutto il tomo del che tra l'altro è un valore aggiunto questo libro, io lo chiamo un libro perché è un valore aggiunto alla mostra, è molto molto
allora,
interessante.
Mi scusi, magari giusto per chi ci ascolta, sono direi 5 centimetri abbondanti di libro che possono magari spaventare qualcuno. Si leggono però con una fascinazione una volta di più e una scorrevolezza notevoli, per cui i temi affrontati che vanno dalla medicina, dalla filosofia, dalla musica, dalla fotografia possono sembrare ostici, però devo dire che danno un quadro molto ricco, molto variegato, ma anche molto fruibile, molto facilmente fruibile.
Certo, infatti, vorrei solo ricordare che certo sono 672 pagine, ma sono anche un migliaio di immagini, quindi è anche un libro che si lascia guardare molto piacevolmente, nel senso sfogliare, perché è molto ricco dal punto di vista iconografico.
Sì, sì, e i testi anche effettivamente sono molto, molto interessanti e appunto creano anche una comprensione maggiore per quello che è la scelta di Elio Schenini su certe opere o su certi artisti. Soprattutto mi ha molto meravigliato il fatto che avesse scelto, e poi guardando le opere e rivedendole mi è piaciuto ancora di più, che avesse scelto anche degli artisti che non erano mai stati in India. Mi sembra che ce ne sono diversi o alcuni, e soprattutto nella parte storica, adesso Moreau, sì, Redon, mi sembra anche lui, Javleski anche non è stato in India, che però ha avuto un'esperienza mistica quando era molto giovane, ma ecco, questi artisti hanno però avuto questa ispirazione dell'India senza necessariamente andare in India.
Esattamente.
E questo è proprio uno dei temi che poi affronteremo, ma prego Schenini.
No, appunto volevo ricordare, io stesso non sono mai stato in India, quindi credo che quello appunto che abbiamo cercato di raccontare era questa immagine dell'India che l'Occidente ha costruito. Ricordo solo due figure che sono state molto importanti per la costruzione dell'immagine dell'India, per la costruzione anche di questa immagine all'interno dell'immaginario occidentale, sono Salgari, per esempio, che in India non c'è mai stato,
non c'è mai stato,
ma che l'ha raccontata,
però ha fatto sognare,
e che ha costruito un'immagine dell'India che ha popolato. E per quello che c'è un racconto di Dickens che si chiama I racconti della bambinaia, nel quale Dickens inizia dicendo non ci sono altrettanti luoghi che nei momenti di ozio mi piace rivisitare che quelli che non ho mai visitato, e si riferisce evidentemente ai luoghi fantastici, ai luoghi della letteratura, ai luoghi che in realtà abbiamo frequentato spesso, non realmente, ma attraverso l'immaginazione.
E con gli occhi della fantasia. Lava ci annuncia che siamo al momento della mostra della settimana, la prima rubrica del nostro magazine, una mostra della settimana con cui ci trasferiamo idealmente a Winterthur, perché The Hobbist è il titolo di una delle esposizioni attualmente in corso al Fotomuseum appunto di Winterthur. Tema della proposta sono gli hobbisti e i loro hobby come soggetto fotografico, ma anche l'interazione tra hobby e fotografia, e la fotografia stessa intesa come hobby. Una mostra piuttosto insolita e stimolante che indaga e documenta anche i mondi paralleli degli hobbisti. Sentiamo il curatore digitale del museo, Marco De Mutis, al microfono di Raniero Frattini.
Parte da quest'idea di hobby, della maker culture, di che cos'è un hobby in questo momento in cui il tempo libero e il lavoro sempre più si fondono, comunque le divisioni tra queste due categorie sono sempre meno facili da definire, ma in quale modo anche la fotografia in questo senso è cambiata, quindi sia la fotografia come hobby e l'hobby ritratto dalla fotografia nel corso degli anni. È una mostra che è molto giocosa, se vogliamo, e contemporanea anche nel porre questa questione. Ci sono un sacco di media, sia appunto dal video a archivi che vengono stampati ai muri, sia diversi tipi di installazioni. Ci sono tavoli da picnic in mezzo alla mostra. È anche un tentativo del museo di guardare appunto a queste forme più contemporanee e diverse di come la fotografia anche è cambiata con l'hobby.
Proprio all'inizio del percorso espositivo incontriamo su una parete una serie di foto di scarpe da basket. Ad Anna Planas, co-curatrice della mostra, ho chiesto di presentarci questo lavoro.
C'est un travail de Anna Miletic, qui est une artiste belge.
L'artista ha lavorato con una comunità di Molenbeek, quartiere di Bruxelles di cui si è molto discusso in relazione al radicalismo islamico.
Sì, il y a eu récemment un très mauvais regard envers Molenbeek.
Sì, ammette Anna Planas, Molenbeek è stato visto come un quartiere malfamato, ma credo che questo sia un modo per presentare le comunità che vivono nel quartiere sotto un'altra luce, più positiva o molto più personale, senza stigmatizzazioni.
E de le montrer d'une belle façon quelque part ou d'une façon beaucoup plus personnelle. E non stigmatizzare giustamente questo genere di comportamento.
Anna Miletic, in questo caso, ci propone il ritratto di un giovane collezionista di scarpe da basket.
E lui ha demandé de les photographier, donc de photographier toute sa collection.
Gli ha chiesto di fotografare tutta la sua collezione. Ha poi realizzato una pièce, un contributo audiovisivo, consistente nelle fotografie e in un disco di vinile dove il giovane descrive una per una tutte le scarpe.
Nike LeBron, Neuf, Low, White, Obsidian, University Red e Nike Air Force 180 Olympic White, Navy.
Tilo König, storico e teorico della fotografia, ha collaborato alle ricerche per questa mostra.
Una gran parte degli esempi si trova nel frattempo in internet e ci sono molti hobbyisti che non più praticano i loro hobby per se stessi, ma li praticano per pubblicarli in internet. Per esempio questi roof climbers che vanno sui grattacieli e si fotografano e si filmano là sopra. Questo è un hobby che non è immaginabile senza i filmati in internet. Vie di comunicazione e di distribuzione delle immagini ha anche creato una pratica quasi artistica di molti che prima magari hanno fatto qualcosa per scopo loro a casa di nascosto e adesso possono far partecipare tutta la comunità dell'internet a questa attività.
The Hobbyist è la mostra aperta al Fotomuseum di Winterthur fino al 28 gennaio 2018. Hobby fotografati, fotografia come hobby. Torniamo in studio, ma continuiamo a parlare di fotografie, perché una parte molto ricca della mostra sulle vie dell'illuminazione è consacrata appunto alla fotografia. Elio Schenini, intanto, come mai? Perché questo ruolo così importante sia nella parte storica, sia nella parte, diciamo così, contemporanea, quella del primo piano, perché la fotografia ha questo grande spazio, perché ha questa scelta curatoriale?
Beh, indubbiamente, perché a raccontarci l'India dall'Ottocento a oggi è stato molto spesso la fotografia. Fotografia la troviamo infatti inizialmente nella parte storica, dove vengono presentati i fotografi dell'Ottocento che per primi hanno mostrato l'immagine dell'India. Siamo negli anni dell'orientalismo, della seconda metà dell'Ottocento, mentre da un lato ci sono pittori che viaggiano, iniziano a viaggiare in India, che quindi ci mostrano questi paesi esotici, dall'altra ci sono anche i fotografi che con spirito, diciamo, più positivistico cominciano a catalogarne i monumenti, le tipologie etniche, insomma, che raccontano e che documentano questo enorme paese. E questo racconto fotografico poi lo ritroviamo in altre due sezioni sostanzialmente, una dedicata agli anni 30 e 40, nella quale invece sono fotografi, tra cui alcuni svizzeri come Walter Bossart, come Martin Hürlimann, come Werner Bischoff, sono i fotografi che in qualche modo ci raccontano l'India alla conquista della sua indipendenza. L'India come grande paese, oggi è sostanzialmente la più grande democrazia al mondo, che conquista attraverso la lotta di Gandhi una dimensione appunto democratica, pur vivendo enormi contraddizioni ancora oggi. E poi l'ultima sezione fotografica invece è dedicata all'India dagli anni 60 a oggi, e quindi sono i fotografi contemporanei, tra i quali troviamo appunto anche Stefania Beretta, che ci raccontano l'India di oggi, e soprattutto sono immagini che mostrano come dentro la modernità di questo paese, che si è sempre più avvicinato all'Occidente, mentre l'Occidente guardava, come dire, all'Oriente e all'India, contemporaneamente l'Oriente guardava ai modelli occidentali e sempre più si è occidentalizzato e ha perso probabilmente quella stessa dimensione, tra virgolette, spirituale che noi cerchiamo in questi paesi. E quindi l'ultima sezione fotografica ci racconta le contraddizioni di questo paese, nel quale appunto vediamo una modernizzazione sempre più avanzante, nello stesso tempo però anche la sopravvivenza di questi elementi tradizionali arcaici.
Stefania Berretta è chiamata in causa da Elio Schenini. Rispetto a quanto dice Schenini, a questo ruolo iniziale dei fotografi anche di documentazione, mi viene in mente una cosa che ho letto tra i suoi cataloghi o forse tra le interviste concesse nei vari anni, in cui lei afferma che la fotografia non racconta mai la verità, che in fondo mente in qualche modo, ma racconta piuttosto un sentimento.
Sì, sì, per quello che mi riguarda. Io ritengo che la fotografia sia qualcosa di un po' metafisico, perché in fondo io racconto quello che vedo, ma non necessariamente quello che mi circonda. Nel senso, posso trasformare un'immagine dell'India attraverso qualcosa che è soggettivo e non oggettivo. Quindi la fotografia, per quello che mi riguarda, può diventare soprattutto metafisica. Sentimentale, perché io ho un aspetto, uno sguardo forse poetico in questo caso sull'India. Questa è la ragione.
Le facevo questa domanda perché questo è evidentemente un discorso personale, che però mi sembra incastrarsi perfettamente nel discorso che facevamo prima sull'immagine idealizzata dell'India, cioè su un'idea di India più che su un documento sull'India, quindi su quello che i nostri occhi vanno a cercare e poi vogliono restituire in qualche modo Schenini. E in questo vorrei riallacciarmi anche a quanto affermava proprio lei, Stefania Berretta, prima della mostra della settimana, su quanto la fotografia sia stata anche in fondo una fonte per molti artisti che in India non ci sono mai andati, ma che, come ad esempio Gustave Moreau, hanno nelle loro opere raccontato moltissimo di India.
Certo, in realtà questo è un fenomeno frequentissimo, insomma. La letteratura, l'arte raccontano spesso mondi che non sono mai stati frequentati dai loro autori. Basti pensare al romanzo di fantascienza, nel senso, è del tutto ovvio che la letteratura, l'arte, insomma le arti si spingono in territori che non sono quelli per forza della cronaca, del racconto. A volte questi due mondi coincidono, quello del realismo e quello del racconto immaginario, ma non sempre. Quindi quello che a me interessa far notare è che l'India all'Occidente l'ha scoperta, diciamo, la scoperta già nell'antichità, insomma il primo a spingersi fino in India è stato Alessandro Magno, ma dall'Ottocento questo paese è diventato sempre più un centro di interesse per l'Occidente, e chiaramente l'immagine che l'Occidente ha costruito dell'India non è per forza, a parte che è molteplice, perché ci sono molteplici immagini dell'India, ci sono tante Indie quanto sono i suoi autori che l'hanno raccontata. Ma appunto c'è stato un interesse che ha costruito alla fine un'immagine che si è depositata, pur tra mille sfaccettature, nell'immaginario collettivo occidentale, ed è un'immagine a volte anche ricca di stereotipi, che la mostra racconta, insomma. Ecco, noi cerchiamo di raccontare anche come l'Occidente si è a volte fatto un'immagine a proprio uso e consumo dell'India. Ed è forse questo il grande tema e la grande domanda che ci siamo posti con questa mostra: perché e cos'è che l'Occidente ha cercato in India? Cos'è che avevamo bisogno, che probabilmente qua non troviamo più? Manganelli, che è uno scrittore italiano abbastanza importante, in uno dei suoi resoconti, tra l'altro sono molti anche gli scrittori, lo ricordo per inciso, che hanno raccontato la loro esperienza dell'India.
Pasolini,
Moravia, Manganelli, Ginsberg, insomma. Però Manganelli appunto in occasione del suo viaggio diceva, nei resoconti di questo suo viaggio in India, diceva l'Occidente in India cerca l'assoluto che non trova più. a casa propria. Ecco, in qualche modo forse questo potrebbe essere un'indicazione su quello che è appunto il filo conduttore di tutta la mostra.
Ci torniamo tra poco. No, Stefania Beretta vuole aggiungere qualcosa? Prego, faccia pure.
Che credo che sono gli indiani stessi, i grandi maestri stessi, parlando di, non so, Vivekananda, Yogananda, Tagore, per esempio, che è stato uno dei grandi leader spirituali, oltre che un grande poeta che ha preso anche il premio Nobel sulla letteratura, che sono stati loro qua a rapire la curiosità degli occidentali per l'India. Mi ricordo, posso parlare di una piccola intervista che venne fatta a Tagore quando era in Occidente, che un giornalista alla fine dell'intervista gli chiese: ma mi spieghi per lei che cos'è l'India? E lui rispose: pensi al mondo come a un corpo, l'India è la sua anima. Cioè sono loro che hanno portato in fondo gli occidentali in India. Sono questi grandi maestri.
L'India, anima del mondo. Ci torniamo tra poco, perché ora lascerei spazio alla musica. I didn't know what time it was. Then I met you. Oh, what a lovely time it was. How sublime it was too. I didn't know the day you held my hand. Warm like the month of May it was. And I'll say it was grand, grand. To be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I didn't know the year, life was no prize. I wanted love, and there it was shining out of your eyes. I'm wise, and I know what time it is now. I didn't know the time, then I met you. Oh, what a lovely time it was. How sublime it was too. I didn't know the day you held my a month of May it was, and I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I didn't know the year, life was no prize. I wanted love, love. There it was shining out of your eyes. I'm wise, and I know the time. I didn't know what time it was, nella versione con la bellissima voce di Cecile McLaurin-Salvant in un album Woman Child uscito nel 2013. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono Monica Bonetti, in studio con noi il curatore Elio Schenini e la fotografa Stefania Beretta, con cui stiamo parlando di India e della mostra in corso al MASI sulle vie dell'illuminazione nell'ambito del progetto Focus India. Prima di proseguire però, uno degli appuntamenti fissi di Voci Dipinte, quello con la visita nell'atelier dell'artista. (Susurra) un artista con cui restiamo ancora in ambito fotografico, perché oggi seguiamo Luciano Rigolini. Nato nel 1950, diplomato in cinema a Parigi, Rigolini ha diviso la propria carriera tra cinema, documentario, lavoro di produttore di film e il lavoro artistico, appunto, come fotografo. Profondamente interessato alla relazione tra forma e contenuto nell'immagine, Rigolini lavora anche attraverso la raccolta di immagini trovate che poi inserisce in contesti personali. Ha accolto Vito Calabretta in mezzo ai libri a cui sta lavorando attualmente. Sentiamo.
Questo è stato il primo libro d'artista quando ho avuto la mostra alla Fondazione Svizzera della Fotografia. Questo è il volume 3 di Martin Parr e qui è citato un libro mio, Surrogate. E sono praticamente i migliori libri di fotografia. È il terzo volume questo di Martin Parr.
Martin Parr, che peraltro raccoglie le immagini che ha costruito,
esatto,
la sua,
esatto,
carriera. E anche...
un collezionista, è un riferimento per quanto riguarda il libro di fotografia, e fa stato. E l'interesse di questo è che questo libro, questo piccolo libro qua, che è Surrogate, è un libro fatto artigianalmente, in un modo stampato qua giù alla buona stampa, fermando addirittura le macchine, i rulli, togliendo il giallo. Abbiamo creato questo oggetto che è stato selezionato come uno dei migliori libri di fotografia da Martin Parr. Per dirle che sono su una filosofia molto artigianale. Questi sono piccoli oggetti, senza nessuna pretesa, però hanno un rigore estremo. E questo qui è un libro di raccolta di immagini amatoriali. Praticamente ho creato questo viaggio, questa narrazione, perché un libro è una narrazione, si racconta comunque una storia attraverso le immagini, ci deve sempre essere un inizio, vede qui il punto nero, c'è una struttura narrativa invisibile che però crea il percorso, che per me fare un libro è come montare un film, è un aspetto molto importante del mio lavoro anche come produttore e come regista, è il montaggio, è un procedimento di montaggio, sono tutte immagini trovate, sbagliate, che trovate nei mercatini delle pulci, o su eBay adesso le trova pure.
E questi due punti, il punto nero iniziale e il punto bianco o comunque luminoso finale, vogliono segnare l'inizio e la fine di un racconto, cioè le immagini vogliono raccontare qualcosa?
Le immagini raccontano unicamente loro stesse, ecco, nel senso che non c'è nessun contenuto
esterno alle immagini stesse.
Esattamente questo. Sono preoccupato da 20 anni, diciamo, allo statuto del documento, la fotografia come documento, il rapporto dell'immagine fotografica alla realtà. Comunque un'immagine della realtà non è la realtà. E a partire da questo presupposto, tutto il mio lavoro è una rilettura del documento, facendo riferimento alla storia dell'arte, alla storia della fotografia, in modo che le chiavi di lettura di un'immagine sono importate da una sensibilità estetica e concettuale che viene d'altrove. Non è il contenuto dell'immagine, ma è la rappresentazione. Praticamente è lo scarto che c'è tra la realtà e la rappresentazione che mi interessa. Qui vede, c'è tutto un viaggio rispetto al periodo costruttivista, al Bauhaus, andando avanti c'è tutta la storia della fotografia,
topologia e topografia, queste casette
è un riferimento, certo, a Robert Adams. Allora, per esempio, qui era un assicuratore che faceva fotografie di incidenti di treni. Questo qui è un Bauhaus puro, c'è una struttura compositiva formale che è incredibile, è semplicemente uno scatto senza nessun senso se non per documentare l'incidente, no?
Allora, qui è come se ci fosse una scommessa tra Luciano Rigolini, che vede nella meccanica del locomotore del treno il Bauhaus, e il destinatario del libro, perché il destinatario del libro poi andrà a leggere quell'immagine con la propria soggettività.
Esattamente, con la propria cultura, col proprio background. Sì, sì, c'è questo, nel senso che io ho smesso di fare fotografia e sono arrivato al punto che uno sguardo su un'immagine è un atto fotografico, non ho più bisogno della macchina fotografica. Io la leggo attraverso questo filtro estetico storico della fotografia, queste immagini, sono immagini periferiche che non hanno un valore artistico, però attraverso lo sguardo le eleviamo a uno statuto artistico queste immagini.
Era l'incontro con Luciano Rigolini, curato da Vito Calabretta. Uno sguardo su un'immagine è un atto fotografico, un'affermazione forte che mette per alcuni versi già in discussione l'atto artistico in sé. Commento d'obbligo della fotografa Stefania Berretta.
Sì, sono d'accordo che uno sguardo su un'immagine è già un, è già un atto fotografico, ma anche può essere proprio questo, come noi in fondo viviamo nelle immagini, e ogni immagine che guardiamo, quindi questo atto viene registrato nella nostra memoria, e questa memoria è sempre disponibile per poi essere naturalmente riutilizzata. Io lo vedo sotto un aspetto forse un pochettino più filosofico di come invece non lo vede Rigolini.
Torniamo all'India. Cosa resta del mito indiano oggi? La globalizzazione annulla sostanzialmente, lei lo scrive anche nel suo saggio introduttivo Elio Schenini, in non luoghi la possibilità di identificare un altrove, quell'altrove che in tanti hanno cercato proprio in India come risorsa spirituale per dei bisogni che l'Occidente non era in grado più di soddisfare.
Sì, dire oggi cosa rimanga è estremamente difficile. Quest'anno è rimasta una canzone di Sanremo, Occidentale Scarma, per dirla con una battuta. Nel senso che probabilmente l'India oggi è anche molto di moda in molti contesti, lo yoga è una pratica che ormai è diffusa in moltissime, a moltissimi livelli, e forse quella dimensione che alternativa rispetto all'Occidente, che per ultimi hanno cercato probabilmente gli esponenti della Big Generation, gli hippie negli anni 60, ecco, quel mondo alternativo probabilmente oggi non c'è più. Però allo stesso tempo, probabilmente questo lo mostra, lo racconta l'ultima parte, è anche un po' illusorio pensare di poter ritornare a una dimensione originaria dell'India, che probabilmente non è mai esistita, che è in fondo un grande racconto che l'Occidente ha fatto in questi ultimi due secoli. Quello che rimane probabilmente però è un mondo globalizzato, ma che significa non semplicemente dal punto di vista economico, ma anche culturale. È un mondo meticciato in cui le grandi civiltà, le grandi culture si mescolano. In fondo qualsiasi cultura alla fine è
anche quella
una
indiana,
mescolanza.
E quindi anche quella indiana e quella occidentale.
In fondo noi pensiamo che ci siano delle dimensioni originarie, ma anche la cultura, la nostra cultura in fondo è il frutto di secoli di incontri tra culture e civiltà diverse. Possiamo risalire all'indietro dalla cultura romana, greca, i celti, la cultura araba. Insomma, tutte le culture alla fine nascono da questi intrecci. Pensare di mantenere una sorta di purezza originaria credo che sia illusorio. Quindi quello che in fondo alla fine cerchiamo di far capire in questo periodo in cui appunto il tema della globalizzazione e il tema delle migrazioni delle persone sono estremamente attuali, e come probabilmente sia illusorio pensare di potersi arroccare all'interno di una dimensione culturale definita, ma in fondo bisogna capire che la cultura si muove appunto attraverso continui scambi e relazioni tra realtà diverse.
Stefania Berretta, non mi sembrava d'accordo su tutto mentre Elio Schenini parlava.
No, sono d'accordo con lui, in effetti, che anche l'India soffre della globalizzazione, logicamente. Però ritengo che abbia ancora mantenuto, per fortuna, perché a mio parere è la più grande ricchezza che abbia l'India, abbia mantenuto ancora quell'occhio sulla saggezza e sulla spiritualità, naturalmente, e questo lo si sente molto proprio viaggiando in India, e non solo viaggiando, anche leggendo, ma soprattutto viaggiando. La spiritualità, anche, si potrebbe dire magari spicciola, ma non è così, quella che in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, ci sono dei piccoli templietti, ci sono le persone che portano un fiore, si inchinano, si fermano. Senti queste cose, da noi non ne si vede. Noi abbiamo ormai un'eredità spirituale che in paragone all'India oggi non ha ancora confronti. Quindi credo che, spero anzi, che la globalizzazione non uccida questo, ecco, no? Perché sarebbe una grandissima perdita per l'India, ma per tutto il mondo, insomma, perché in fondo è ancora una presa, l'abbiamo ancora. Il mito dell'India, malgrado tutto, perché c'è lo yoga, per esempio, come diceva, la parola yoga è l'unione con il divino. Quindi quando non è solo l'hatha yoga, non è solo qualcosa non è ginnastica come magari
oggi si tende a vederlo.
Certo,
bravo.
È l'appropriazione, però questa è l'appropriazione occidentale di qualcosa di indiano.
Certo. Bravo, è conosciuto proprio solo sotto questo aspetto, ma lo yoga è qualcosa di molto 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 vasto. La partenza forse è dall'hatha yoga, ma poi per arrivare al quello che è la definizione della parola è l'incontro con il divino, ed è una forma di meditazione assolutamente.
Vorrei concludere, vorrei lasciare la parola a Elio Schenini per arrivare, abbiamo parlato di globalizzazione, i grossi temi della globalizzazione, i problemi delle risorse, i problemi dei rifiuti, per arrivare a una delle opere nella fase finale, nella fase conclusiva dell'esposizione, che è un po' emblematica sotto alcuni aspetti di questo discorso, di un discorso sulla globalizzazione, cioè con una presa di coscienza su quelle che sono le tematiche e le problematiche del meticciato, dell'avanzamento, della modernizzazione, ma anche di quello che rappresenta in termini di perdite di spiritualità, ad esempio, ma non solo, questo avanzamento. E vorrei lasciarle proprio la parola per commentare un po' il lavoro che conclude il percorso espositivo All'Hack, My Light is Your Life.
Sì, è un'opera di Krzysztof Kintera, che è un artista ceco. È una delle due opere che in realtà chiudono il percorso espositivo. È una scultura di luce, d'altronde il titolo della mostra, abbiamo ricordato, è Sulle vie dell'illuminazione, quindi non poteva che chiudersi con una luminaria, tra virgolette. È una scultura realizzata con migliaia di lampadine, centinaia meglio, e racconta un po' appunto questa dimensione sempre più ambigua tra una dimensione spirituale e una realtà invece economica globalizzata. È una sorta di divinità sincretista in cui si mescolano elementi di tradizioni diverse. Abbiamo un'aureola che ricorda un santo occidentale, abbiamo le braccia multiple che ricordano invece la dea Kali. Quindi abbiamo una dimensione di una sorta di religiosità che è sempre più, credo, nel mondo in cui viviamo, come dire, homemade, fatta in casa, e ognuno si costruisce la propria religiosità attingendo a realtà culturali e religiose diverse. E però quest'opera si affianca a un'altra, che è un video che invece ci racconta anche i rischi dell'esotismo, perché in tutta questa storia che abbiamo raccontato c'è anche il rischio di guardare a ciò che sta al di là dell'Occidente con l'occhio di chi guarda una cultura che in qualche modo è inferiore, tra virgolette, ecco. Allora bisogna sempre evitare di correre questo rischio, guardando al di là dei nostri confini, di considerarci superiori rispetto o comunque è per questo che dicevo che alla fine due culture in realtà devono in qualche modo, e finiranno inevitabilmente probabilmente per meticciarsi, per incrociarsi sempre di più,
mantenendo però una molteplicità,
si spera, mantenendo il meglio delle rispettive tradizioni. Questo sarebbe in qualche modo l'auspicio.
Miles Davis e il suo So What ci segnalano il momento della rubrica interattiva, quella in dialogo con il pubblico, quella cioè dell'opera d'arte da salvare da un ipotetico diluvio universale. La proposta di questa settimana è quella del critico cinematografico Fabio Fumagalli.
Poi io ho finito per occuparmi di cinema, ma molti dei procedimenti ai quali mi sono affidato in caso di smarrimento, chiamiamolo, li devo la fortuna di aver seguito da giovane gli insegnamenti di René Berger alla Facoltà delle Beaux-Arts dell'Università di Losanna. E se devo sceglierne uno che mi abbia assistito in seguito come modello di comportamento, come rifugio, come guida, penso spesso alla straordinaria lezione di Giotto nel compianto sul Cristo morto, l'affresco alla Cappella degli Scroveni di Padova. Ecco, Berger se n'era occupato con noi per almeno un semestre, quindi eravamo andati abbastanza a fondo delle cose. È una sintesi incredibile, poiché è datata addirittura dell'inizio del 1300, con un principio però assolutamente valido tuttora e valido in ogni espressione artistica, non solamente in pittura. Ciò che si esclude di superfluo dal quadro di una rappresentazione è altrettanto importante di quanto vi ci si immette. E in quell'affresco Giotto anticipa più di 7 secoli fa quella che si potrebbe quindi definire l'arte della eliminazione. Quella che, per ritornare al cinema dal quale io provengo, verrà poi tradotta con diversa radicalità dal francese Robert Bresson, oppure da un anglo-americano come Hitchcock, oppure, sublimando il quotidiano, un giapponese come Ozu. Ecco, rivedendo l'affresco sublime di Giotto, è facile constatare quanto imperioso sia quel processo di semplificazione. Attrae tutta la composizione verso il nucleo della situazione, il significato, che è posto in basso a sinistra, non nel centro dell'affresco. L'abbraccio della Madonna al Cristo. Egualmente, però, dietro il muro e la collina che fanno da sfondo sono spogli, ma forzano tutta l'emozione a precipitare verso quel medesimo avvenimento, sempre in basso a sinistra. Oppure ancora, ogni espressione dei vari personaggi è quasi uniformizzata e scolorita, con il risultato non di annacquare la faccenda, ma di moltiplicare la tensione, di intimizzare ancora maggiormente la partecipazione dolorosa dei presenti. L'unico movimento, l'unico pieno dell'espressione sono gli angeli in cielo, ma loro possono permetterselo, è tutta un'altra dimensione.
Giotto e il compianto su Cristo morto, la celeberrima cappella degli Scrovegni di Padova, era la scelta del critico cinematografico Fabio Fumagalli. Ricordo che tutti possono partecipare a questa rubrica raccontando in 2 minuti il quadro che considerano irrinunciabile. Scrivete semplicemente una mail al nostro indirizzo vocidipinte@rsi.ch indicando qual è la vostra opera del cuore e perché vi ha fatto innamorare dell'arte. Stefania Berretta, lei con quale opera si è innamorata dell'arte?
Allora, io salverei e direi che sono innamorata di qualcosa, parlando dell'India, visto che siamo nel tema dell'India, salverei un'opera letteraria, che sono le Upanishad, che sono delle scritture antichissime, e sotto forma di dialogo tra i grandi saggi e i loro discepoli, che descrivono proprio la natura dell'assoluto, e come raggiungerlo e come i mezzi per raggiungerlo.
A Elio Schenini abbiamo già fatto salvare diverse opere perché è stato più volte
ormai
ospite di Voci Dipinte.
Una pinacoteca di opere.
Quindi direi che gli facciamo invece della domanda classica di questo nostro gioco conclusivo della nostra trasmissione. Quale opera si terrebbe all'HAC della mostra che ha curato sulle vie dell'illuminazione? Qual è la mostra, qual è l'opera di cui è più innamorato?
A rispondere che le terrei tutte è un po' difficile perché sono tante, ci vorrebbero degli spazi enormi che non abbiamo. Però, riprendendo quello che ha già detto Stefania, penso che si potrebbe in questo caso riprendere un'opera letteraria anche per quanto mi riguarda, anzi forse due. E una è Siddhartha di Hermanesse e l'altra è Le tigri di Bonpracem di Salgari. Ecco, diciamo che queste in fondo sono le due opere, le due letture giovanili, estremamente giovanili, che sono quelle che hanno in qualche modo costruito e che mi hanno avvicinato a questo tema dell'India. Diciamo che nasce lì, una lettura da bambino, anzi la lettura integrale del ciclo salgariano e poi da adolescente la lettura di Siddhartha. Ecco, queste due esperienze sono in qualche modo l'origine di questa mostra.
Siamo in conclusione, una scelta questa settimana di opere da salvare letteraria, siamo su un tema multidisciplinare, anche Voci Dipinte oggi si concede di essere multidisciplinare, di sconfinare nella letteratura. Grazie ancora a Elio Schenini, curatore della mostra sulle vie dell'illuminazione, che ricordo rimane aperta fino al 21 di gennaio 2018. Grazie per essere intervenuto, grazie anche alla fotografa Stefania Berretta che nella mostra, nella stessa mostra, presenta tre sue fotografie. Vi ricordo che Rete 2 per tutta la prossima settimana dedica ampia parte della sua programmazione all'India. Trovate tutta la programmazione in www.rsi.ch/India. Vi ricordo anche l'appuntamento di mercoledì prossimo, in particolare il 15 novembre nell'atrio del LAC, una serata pubblica con l'indologo Giuliano Boccali che inizierà alle 18. Grazie anche a Walter Albini che ci ha assistito tecnicamente e a Vito Calabretta e Raniero Fratini che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata. L'appuntamento con Voci Dipinte domenica prossima, 19 novembre, sempre subito dopo il notiziario delle 10.30. Il tema della puntata sarà la rappresentazione della moda e degli abiti nell'arte. In sottofondo Ornette Coleman e una delle sue composizioni più celebri, risale al 1959, forse qualcuno lo ha già riconosciuto, il titolo è Lonely Woman. Da Monica Bonetti, buona domenica e buona settimana d'arte.